Ruth è ambientato in questo periodo qui, e poi Samuele. Samuele è il primo profeta, il primo dei profeti, che poi fa da transizione dal periodo dei giudici alla monarchia, per via di tutte queste conquiste, queste cattività, questi assalti dai nemici intorno a loro, alla fine chiedono per un re, e quindi il Signore sceglie Saul per essere il loro primo re. Quindi primo Samuele ci introduce alla transizione, diciamo, dal periodo dei giudici alla monarchia, introduce Davide come personaggio, introduce i profeti, introduce Saulo ovviamente, e quindi ci fa capire questo Davide, chi è Davide, personaggio estremamente importante. Avevamo concluso Ruth dimostrando che Ruth era la bisnonna infatti di Davide, e quindi anche quello per dimostrare, per dichiarare la linea genealogica di Davide che poi porta a Gesù Cristo il Redentore. Vi devo dire che mi sto rallegrando nel mio studio dell'Antico Testamento in questo modo qui, panorama dell'Antico Testamento. Vi consiglio di leggerlo e rileggerlo, questo libro, specialmente Primo Samuele, estremamente bello, ve lo consiglio. Vai, iniziamo. Un uomo secondo il cuore di Dio. Stiamo parlando di Davide in particolare, ho tratto questo titolo dalla vita, da come Dio descrive Davide, cioè un uomo secondo il cuore di Dio. Primo Samuele, dici dove? Beh, Primo Samuele, poi vedremo un po' tutto il libro stamani. Ora inizio leggendo questo paragrafo. Primo Samuele, il libro che collega il periodo dei giudici, che inizia dopo la morte di Giosuè, con l'ingresso nel Canaan, con l'inizio della monarchia, con Saul e poi Davide, quello che ho appena detto. Traccia la crescita di Davide da pastorello del gregge di suo padre al servizio della corte del re Saul, fino a poi diventare un potente guerriero. E poi il più della monarchia, del regno di Davide, lo troviamo in secondo Samuele. Ma i primi anni vediamo Davide in questo primo Samuele. Soprattutto primo Samuele ci fornisce con conoscenza spirituale. Attenzione, l'ho scritto apposta questa frase. Primo Samuele, il libro, ci fornisce con conoscenza spirituale che ci serve per avere, che ci serve nel nostro cammino con Dio. Romani 15,4, ho citato molte volte, infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento. Il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso dell'Antico Testamento. Sembra che ci siano dei contrasti nel carattere di Dio quando lo vediamo, ma se lo studi attentamente vedrai che ci sono delle verità molto importanti nell'Antico Testamento che aiutano noi nel nostro cammino con il Signore. Noi abbiamo più conoscenza di Dio e lo conosciamo di più anche conoscendolo attraverso l'Antico Testamento. Furono scritte per nostro ammaestramento. Ora, alcune lezioni importanti in Primo Samuele. È essenziale, questa è una lezione che noi studiamo, Primo Samuele, è una lezione questa, che le persone in autorità, è essenziale che le persone in autorità siano persone spirituali per poter avere un governo stabile e un paese prosperoso. È importante avere conduttori giusti, retti e spirituali che camminano nella volontà di Dio. Questo è necessario e lo vedete in questo libro, ma è vero anche per noi oggi. Avversità, un altro punto. Avversità serve per sviluppare l'uomo di Dio. Esempio Anna, ok? Il primo capitolo di Primo Samuele incomincia con Anna. Lei ha delle difficoltà perché lei desidera un figlio, non c'ha un figlio, è presa in giro dall'altra moglie di Elkena, e lei porta il suo peso al Signore. Ma questo fortifica Anna nella sua fede. Jonathan è un personaggio, figlio di Saul nel libro di Primo Samuele, e ovviamente Davide, la vita di Davide è piena di avversità, ma Dio usa tutte quelle avversità per fortificarlo come leader spirituale, come uomo di Dio. Nota, un diamante è carbone sotto estrema pressione, poi viene tagliato, poi viene lucidato, e ogni parte del suo sviluppo è drammatico e difficile, ma lo rende una ricchezza immensa per chi lo possiede. Un diamante viene sviluppata, diventa preziosa sotto tutti questi, passaggi difficili, ma è questo proprio che Dio vuole fare con le nostre vite. E se noi leggiamo l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, vedremo che la vita cristiana non è senza avversità, ma l'avversità nelle nostre vite serve a crescerci come persona di Dio. Un altro punto importante che troverete in Primo Samuele è che un'eredità spirituale è meglio di un'eredità religiosa. Esempio eclatante, paragono eclatante, Anna ed Eli, il sacerdote Eli. Eli era un uomo religioso, ma non tanto un uomo spirituale, mentre invece Anna non era religiosa, ma era molto spirituale. E quindi lei ha donato poi suo figlio al Signore, portandolo al tabernacolo per servire il Signore lì. Ma un'eredità spirituale è meglio di un'eredità religiosa, molto importante. E noi vogliamo trasmettere ai nostri figli una vera conoscenza e un sincero amore per il Signore. Questo dovrebbe essere il nostro desiderio. Personaggi principali che troverete in Primo Samuele: Samuele, Saul, Davide, ma altri personaggi sono Anna, Eli e Jonathan, che abbiamo già menzionato. Anna nel primo capitolo versa il suo cuore davanti al Signore per il dolore che lei ha nel suo cuore. Voleva un figlio, ma era disposto a darlo al Signore. Ora leggete Primo Samuele insieme a me, capitolo 1, versetto 27. Primo Samuele 1, 27. Lei dice, Primo Samuele 1, 27. Ho pregato per avere questo fanciullo. Questo è quando lei torna con il fanciullo e lo dedica al Signore nel tabernacolo a Shiloh. Ho pregato, versetto 27, per avere questo fanciullo, e l'Eterno mi ha concesso ciò che gli ho chiesto. Perciò a mia volta lo dono all'Eterno, finché egli vive sarà ceduto all'Eterno. E là si prostrarono davanti all'Eterno. Dei versetti bellissimi, tutto il primo capitolo è fantastico e dimostra la fede di Anna e come Dio l'ha benedetta. Il Signore premia la sua fedeltà e gli dà altri figli. Capitolo 2, versetto 21, dice che così l'Eterno visitò Anna ed ella concepì e diede alla luce tre figli e due figlie. Intanto il fanciullo Samuele cresceva presso l'Eterno. E quindi Dio poi ha benedetto Anna con molti altri figli. Ma una cosa interessante, nel capitolo 7, versetto 17, io avevo questa immagine di Anna che ha dato suo figlio al Tempio per crescere lì, servire il Signore nel tabernacolo, ma se leggi nel capitolo 7, versetto 17, Samuele poi, quando era cresciuto e non c'era più Eli, lui tornava a casa sua a Rama, poi ritornava a Rama perché là era la sua casa, là giudicava Israele e là edificò un altare all'Eterno. Ora Samuele fu dedicato da Anna al Signore, ma Samuele tornò a casa, stabilì la sua casa, servì il Signore a Rama. Anna ha avuto Samuele, lo ha dato al Signore, il Signore ha dato a lei altri figli, ma poi gli ha ridato Samuele anche intorno a casa sua. È un figlio che ha giudicato Israele per tanti anni e che era non solo un giudice ma anche un profeta ed ha portato la nazione di Israele al risveglio. Quindi Anna, un personaggio importante in questo libro. Samuele incomincia ad una giovane età a sentire e ubbidire la voce dell'Eterno. Capitolo 3, è tanto tenero quando vedi che Samuele, un piccolo bambino, sente qualcuno chiamarlo, Samuele, Samuele, lui va da Eli in mezzo alla notte, cosa vuoi? Eccomi, lui dice. E Eli dice, io non ti ho chiamato, torna a dormire. E questo lo fa per 3 volte, a un certo punto Eli si rende conto, questa è la voce di Dio che sta parlando con Samuele. E nel capitolo 3, guarda, è molto, molto bello, nel capitolo 3, versetto 9, perciò Eli disse a Samuele, va a coricarti e se ti chiamerà ancora dirai, parla o Eterno perché il tuo servo ascolta. Così Samuele andò a coricarsi al suo posto, quindi l'Eterno venne, si pose lì vicino e chiamò come le altre volte, Samuele, Samuele, e Samuele rispose, parla perché il tuo servo ascolta. Oh, Samuele ha imparato a una giovane età ad ascoltare la parola di Dio. Io ti devo dire che non ho un desiderio più grande di questo. Io voglio che i miei figli dicano no a me, eccomi, parla che io ti ascolto. No, Signore, parla, io ti ascolto. Io voglio che i miei figli ascoltino la voce del Signore. E noi dovremmo fare come Anna, portare i nostri figli al Signore affinché loro possano conoscerlo a una giovane età. È disposto ad obbedire Dio anche quando è difficile. Non abbiamo tempo stamani, ma vi voglio dire che lui comunica la parola di Dio ad Eli già da piccolino. Lui denuncia il popolo per i loro peccati nel capitolo 7. Lui dà un re ad Israele come loro volevano, avevano chiesto e come Dio ha diretto poi. Poi lui ha dovuto rigettare Saulo, anche se lui era molto attaccato personalmente a Saulo, l'aveva diciamo cresciuto spiritualmente, aveva unto lui come re, ma arrivò un certo punto nella vita di Saulo che lui incominciò bene ma finì male, e un certo punto che Samuele si è dovuto ritirare da Saulo. Questo è stato difficile, ma Samuele fu disposto a farlo. Ungere poi il piccolo Davide, Dio dice a Samuele di andare ad ungere Davide quando era pericoloso farlo, c'era Saulo, Saulo re, e se scopriva che Samuele andava a ungere un altro re lo avrebbe ucciso o poteva ucciderlo. Ma Samuele ubbidisce sempre il Signore quando, anche quando è difficile. Leggete primo Samuele e noterete quante volte Samuele invoca la parola dell'Eterno, la parola di Dio. Lo invoca al popolo, lo invoca ad Eli, lo invoca a Saulo, e la parola di Dio è estremamente importante a Samuele e dovrebbe essere importante anche per noi. Ecco perché dovremmo studiare qui. Poi c'è Saul, un altro personaggio, incomincia bene ma finisce terribilmente. Dio sceglie Saulo perché era umile e sincero. Capitolo 10, versetto 22, leggiamo il capitolo 10, versetto 22. Quando viene unto come re e scelto come re, andarono a cercare lui dov'era. Versetto 22. Allora consultarono di nuovo l'Eterno ed egli già venuto qui, l'Eterno rispose, eccolo nascosto fra i bagagli. Quando Saulo, che era più alto dalle spalle in su, più alto di tutti gli altri del popolo, era stato scelto da Dio per essere il re di Israele, il primo re, lui si era nascosto fra i bagagli, era umile, e Dio lo ha usato grandemente proprio perché era umile. Ma la cosa cambiò con Saulo, purtroppo. Lui aveva un'incompleta ubbidienza a Dio. Lo vedete nel capitolo 15, versetto 22. Divenne soggetto al timore dell'uomo, capitolo 15, versetto 24. Quando Dio aveva comandato come trattare Amalek, allora Saulo disse a Samuele: ho peccato per aver trasgredito il comando dell'Eterno e le tue parole, perché ho avuto paura del popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Saulo ha riconosciuto che il suo problema era stato quando lui ha ascoltato il popolo e non alla voce di Dio. Ehi, noi abbiamo lo stesso conflitto oggi. Quando noi ascoltiamo il mondo invece della voce di Dio, e quando sono in contrasto queste due cose, dovremmo seguire la voce di Dio anche quando va contro tutto quello che dice il mondo. Dovremmo confidare nel Signore, anche quando va contro il nostro personale desiderio. E questo richiede fede, richiede che noi ci fidiamo di Dio. Richiede riconoscere che Lui è Dio ed è degno della mia obbedienza, anche quando è difficile. Ma il risultato è sempre grande benedizione, anche se attraverso una difficoltà, ma è sempre meglio essere benedetti da Dio nell'obbedienza a Lui che ricevere i premi che il mondo possa offrirci. Questo lo sappiamo e lo dobbiamo mettere in pratica nella nostra vita. E Saulo riconosce il suo errore. Diventa soggetto ad una gelosia violenta contro Davide. Nel capitolo 18 quando sente le voci delle donne che dicono: Saulo ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000, diventa geloso di Davide. Davide era il suo servo, Davide era un soldato, ma lui diventa geloso invece di essere sicuro. Dio mi ha unto re, io non devo temere Davide, se io sono nella volontà di Dio, io non devo temere gli altri. E quindi noi possiamo essere sicuri nella volontà di Dio. Saulo non lo fu. E questo lo spinge ad essere violentemente geloso. A un certo punto lui uccide 85 sacerdoti perché avevano dato da mangiare innocentemente a Davide, che era passato per il tabernacolo. Lui fa uccidere 85 servi del Signore per via della sua gelosia violenta. La gelosia è orribile, ed è orribile nella vita di Saulo, è orribile nelle nostre vite. Infine lo porta anche la sua degradazione morale, arriva anche a farlo consultare una strega per mettersi in contatto con Samuele, che era già morto. Guarda, cose orribili, strettamente, fortemente proibito nella legge di Dio, e questo lo vedi in 1 Samuele 28. Ora nota, Saulo incomincia uno spirale verso il basso quando i suoi progetti, attenzione, quando i suoi progetti divennero più importanti a lui che l'espressa parola di Dio. Pensi che l'Antico Testamento non mi insegna delle cose per la mia vita? Certo, io devo riconoscere che l'espressa parola di Dio, la chiara parola di Dio, io la devo cercare, la devo desiderare, la devo cercare e la devo seguire anche quando è in diretto contrasto ai miei personali progetti. Questa è la volontà di Dio per la nostra vita, senz'altro. 1 Samuele 13:14. Ora invece il tuo regno non durerà, dice Samuele a Saul. L'Eterno si è cercato, ecco dove arriviamo al titolo del messaggio. Si è cercato un uomo secondo il suo cuore. Dio cerca un uomo o una donna, cerca servi con un cuore secondo il suo cuore. E l'Eterno lo ha stabilito principe del suo popolo, perché tu non hai osservato ciò che l'Eterno aveva comandato. Cosa vuol dire essere un uomo secondo il cuore di Dio? Una persona che stima la parola di Dio. Saulo non aveva stimato la parola di Dio, non quanto quello del popolo o non quanto quello dei suoi personali progetti, ma Davide sì. Davide non era un uomo perfetto e lo sapete bene, ma era tenero verso il Signore. Atti 13, versetto 22. Poi Dio lo rimosse e suscitò loro come re. Qui sta parlando di Saulo. Dio rimosse Saulo e suscitò loro come re Davide, a cui rese testimonianza dicendo: io ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Cioè, Davide farà la mia volontà. Domanda: c'è qualcuno qui che vuole fare la volontà di Dio? Noi dovremmo volere fare la volontà di Dio. E Davide divenne grande, divenne scelto, divenne il re di Israele, l'uomo più potente al mondo, e noi 3000 anni dopo stiamo parlando di Davide, ed è nella linea di genealogica di Gesù Cristo. Davide, Gesù Cristo, quando siederà sul suo trono nel regno millennio, si siederà sul trono di Davide. Davide, perché Davide ha fatto la volontà di Dio. Io devo voler fare la volontà di Dio. Ed ecco, arriviamo a Davide stamani. Dio così sceglie un uomo secondo il suo cuore. Cosa vuol dire? Cioè che lui amava Dio, che era disposto a fare il volere di Dio ed era sensibile al peccato. Davide peccava. Davide ha sbagliato grandemente, ma ha fatto degli orribili peccati, ma era disposto ad ammetterlo ed era disposto a chiedere perdono al Signore. Era sensibile al suo peccato ed era tenero di cuore, e Dio lo perdonava. Certo, c'erano conseguenze ai suoi peccati. Non è un incoraggiamento di peccare questo, ma è un incoraggiamento per avere un cuore tenero verso il Signore. Tutti noi dovremmo avere un cuore secondo il cuore di Dio, e tutti noi possiamo avere questo atteggiamento. Ora arriviamo al capitolo 16, e nei prossimi pochi minuti vogliamo leggere questi versetti. Vi voglio dare alcuni principi riguardo alla vita ai primi anni di Davide, e vorremmo applicare poi qualche principio al nostro cuore. Leggiamo versetto 1 del capitolo 13. L'Eterno disse a Samuele: fino a quando farai cordoglio per Saulo, mentre io l'ho rigettato perché non regni sopra Israele? Riempi il tuo corno d'olio e va, ti mando da Isai di Betlehem, il Betlemita, perché mi sono scelto un re tra i suoi figli. Samuele rispose: come posso andare quando Saulo lo verrà a sapere? Mi ucciderà. L'Eterno disse: prenderai con te una giovenca e dirai: sono venuto per offrire un sacrificio all'Eterno. Inviterai Isai al sacrificio e io ti indicherò ciò che dovrai fare, e tu ungerai per me colui che ti dirò. Così Samuele fece quello che l'Eterno gli aveva detto. Allora, questa è una frase che io me lo sono sognato. Se tu leggi Primo Samuele, vedrai questa cosa ripetutamente. Samuele fa quello che Dio dice. La parola di Dio è importante. Qui c'era pericolo di vita per Samuele. Dio dice: io non ti preoccupare, io lo so dove ti mando e ti so perché ti mando. E ti spiego. Ora vai a fare quello che io ti dico e come io te l'ho detto. E Samuele fa quello che dice. Noi dobbiamo fare la stessa cosa. Andiamo dal Signore alla sua parola e fare esattamente come lui ci dice. E vedrai che andrà bene. Lui andò e fece questo. Gli anziani della città gli andarono incontro tremanti e disse: ma vieni pacificamente? E gli rispose: vengo pacificamente. E poi nel versetto 6: or quando essi giunsero, egli posò lo sguardo su Eliab, il primo figlio di Isai. Certamente l'unto dell'Eterno è davanti a lui, pensa Samuele. Ma l'Eterno disse a Samuele: non guardare al suo aspetto. Guarda che bel versetto. Se c'hai la tua Bibbia, qui sottolineo questo versetto. Non guardare al suo aspetto, né all'altezza, né alla sua statura, poiché io l'ho rifiutato. Perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Allora Isai chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele, ma Samuele disse: l'Eterno non si è scelto neppure questo. Poi Isai fece passare Shama, ma Shama disse: l'Eterno non si è scelto neppure questo. Isai fece così passare sette dei suoi figli davanti a Samuele, ma Samuele disse ad Isai: l'Eterno non ha scelto nessuno di questi. Poi Samuele disse ad Isai: sono qui tutti i figli? Tuoi figli? Egli rispose: rimane ancora il più giovane, ma ecco, egli si trova a pascolare le pecore. Samuele disse ad Isai: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che sia giunto qua. Samuele dice: ascolta, finché non abbiamo fatto la volontà di Dio, non ci fermiamo, valla a mandare a prendere. Allora egli lo mandò a prendere. Or Davide era rossiccio, con begli occhi e un bel aspetto. E l'Eterno disse a Samuele: levati, cioè alzati, ungilo, perché è lui. Era un bambino piccolo, era come vedere, che ti posso dire, una versione maschio di Lily, no? Capelli rossi, come un piccolo, come Beniamino quando sarà cresciuto, lui sarà come Lily, e lui ha i capelli rossi, assomiglia un po' a Lily, come Gian, come, che ti devo dire, un bambino piccolo, carino, come Luca. Immagina Luca entrare qui ora, guarda com'è bello, ma come può essere lui il re di Israele? No, più della sua bellezza e della sua statura piccola, ma lui c'ha un cuore secondo il cuore di Dio. Ehi Luca, abbi un cuore secondo il cuore di Dio, anche te Edo, e anche te Edo, anche te Luisa, anche te Giuliano, anche te Nelly, tutti noi. Dobbiamo avere un cuore secondo il cuore di Dio. E allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse, guarda, questo è importante, in mezzo ai suoi fratelli. Da quel giorno in poi, ascoltate, lo spirito dell'Eterno investì Davide. Poi Samuele si levò, cioè si alzò, andò. Lo spirito dell'Eterno era su Davide, la chiave era il suo cuore e lo spirito di Dio nella sua vita. Oh, questa è la chiave per me e per te. Noi possiamo avere lo Spirito Santo che ci controlla, lo sapete bene. Noi che siamo nati di nuovo abbiamo lo Spirito Santo che dimora dentro di noi e Dio ci comanda di essere ripieni di Spirito, cioè di essere controllati dallo Spirito, di sottometterci continuamente alla guida dello Spirito che ci guiderà secondo la sua parola. Noi possiamo avere un cuore secondo il cuore di Dio. Dall'inizio Dio rende chiaro che lui cerca un uomo con il cuore giusto, i primi sette versetti abbiamo detto questo. Davide era un candidato improbabile, era piccolino, era rossiccio, ma non era un grande uomo come suo fratello maggiore. Lo spirito di Dio su Davide era ciò che lo rendeva grande. Ciao Matteo, ora noi ricominciamo alle 11 da capo, ok? Lo spirito di Dio su Davide era ciò che lo rendeva grande. Davide aveva un carattere ammirabile, versetto 18 dice: allora uno dei domestici prese a dire: ecco, io ho veduto il figlio di Isai di Betania, il Betlemita, che sa suonare bene e ha un forte e valoroso e abile nel combattere, eloquente nel parlare e di bell'aspetto, l'Eterno è con lui. Davide era un ragazzo veramente completo, aveva un carattere ammirabile. Davide serve umilmente nonostante la sua consapevolezza della volontà di Dio. Continuate a leggere dopo a casa il capitolo 16, vedrete che lui suonava per Saulo quando era stato unto come re. Zitto. Sapeva che era la volontà di Dio che lui diventasse re di Israele, ma doveva aspettare, non era il momento. E Dio ha programmi per benedire la tua vita e per usarti grandemente, ma a volte dobbiamo aspettare per la volontà di Dio. Anche Gesù Cristo, quando era sulla terra, fu tentato da Satana, e lui regnerà sulla terra, ma non era ancora il tempo per Gesù di regnare sulla terra. Un giorno egli regnerà, prima doveva andare alla croce e doveva aspettare. Il diavolo gli dice: ma io ti do tutti i regni ora. E Gesù non cade in quella tentazione, ovviamente, perché non era il momento allora di regnare, ma era il momento per pagare per i nostri peccati sulla croce. Dopo Gesù regnerà. E a volte noi dobbiamo aspettare per la volontà di Dio. Se noi confidiamo nell'Eterno, possiamo aspettare nella sua volontà. Dio, Davide dimostra un coraggio straordinario per l'amore per il nome di Dio. Nel prossimo capitolo, Davide e Golia dimostra un coraggio straordinario motivato dall'onore del nome di Dio. Davide affronta difficoltà immense nella sua vita, ma il suo amore per Dio non diminuisce mai. Fugge da Saulo, costante in guerra, odiato ingiustamente, ma pronto a perdonare. Costante in guerra, ma non perde la sua umanità. Fugge da Saulo, ma non mette la mano addosso a Saulo quando aveva l'opportunità. Criticato dalla moglie, ma non diminuisce la sua devozione davanti a Dio, secondo Samuele capitolo 2. Tradito dal figlio, ma non smette mai di amare quel figlio. Davide commette gravi errori nella carne, in debolezza umana, ma non perde la sua tenerezza verso il Signore. Salmo 51, Salmo 32, vedete questo. Applicazione e chiudiamo. Tu puoi essere come Davide e anche di più. Non importa quanto sei piccolo, Luca, o insignificante agli occhi degli altri, ma Dio vede il tuo cuore. Tu puoi apprezzare la parola di Dio e adorarlo quanto Davide faceva. E lo Spirito Santo dimora in ogni credente come lo era su Davide. Noi dobbiamo sottometterci a lui ed ubbidirlo. Se tu sarai sensibile al peccato nella tua vita, c'è perdono per te come c'era per Davide. Salmo 32, versetto 1, Salmo di Davide, lui dice: beato colui la cui trasgressione è perdonata. Non beato colui che non pecca mai. Certo, non dovremmo peccare, ma che trova il perdono perché il suo cuore è sensibile al peccato. Sì, dobbiamo abbandonare il peccato, ma quando sbagliamo, quando pecchiamo, andiamo al Signore per il perdono, perché sarai beato nel tuo perdono, nel suo perdono per te. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità, nel cui spirito non c'è inganno. In conclusione, Dio sta ancora cercando persone che lo servono con un cuore sincero e umile. E tutti sarebbero disposti a diventare re. Davide è diventato re. Io sarei disposto, se Dio mi dice: ora io ti ungo, come si dice? Ungo, re d'Italia. Va bene, va bene, ok Signore, sono pronto. Ma sono pronto ad essere tenero e a mettere un valore sulla parola di Dio, come Davide. Ma la domanda è questa: sei disposto a mettere le cose a posto con Dio a tutti i costi? Ti invito a venire a Dio e mettere a posto qualsiasi cosa possa essere tra te e Lui oggi. E ti invito a renderti disponibile a Lui per far sì che Egli ti usi secondo il suo volere. E questo ti renderà beato. Preghiamo. Signore, grazie per l'esempio di Davide, ma grazie per la tua parola, Signore.